Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Onorevole Meloni, nel Mediterraneo tiene banco la questione delle ONG. Fra navi fermate, trasbordi di migranti, ritieni si stia procedendo nella direzione giusta o no?
Beh, ritengo che davvero molto ancora manca da fare. Noi per primi, come Fratelli d'Italia, abbiamo posto la questione in tempi non sospetti di rapporti poco chiari tra le organizzazioni non governative o alcune delle organizzazioni non governative e sostanzialmente la tratta degli schiavi del terzo millennio. Per primi abbiamo chiesto si facesse chiarezza, quando lo abbiamo fatto ci siamo stati tacciati di voler limitare le cause umanitarie, ma qui noi non siamo di fronte a una causa umanitaria, siamo di fronte a un fiancheggiamento dell'immigrazione irregolare. Io penso che questo non si possa fare, è colpa anche chiaramente del governo italiano, delle scelte che ha fatto il governo italiano, però oggi che è uscito allo scoperto il fatto che, come noi denunciavamo, queste navi sono sostanzialmente in alcuni casi messe lì a fiancheggiare gli scafisti o a aiutare gli scafisti e quindi a favorire la tratta degli schiavi, io penso che bisogna fare di più, penso che non bisogna limitarsi a fare un codice di autoregolamentazione, penso che le organizzazioni non governative che non rispondono e che non accedono al codice di regolamentazione proposto dal governo italiano debbano essere denunciate per fiancheggiamento dell'immigrazione irregolare.
Con la Libia intanto la situazione è abbastanza confusa. L'Italia ha inviato navi militari in supporto al governo libico, scatenando però la reazione di Haftar, nonché di qualche rappresentante proprio dell'esecutivo di Sarraj. Che idea si è fatta?
Ma guardi, mi sono fatta l'idea che l'Italia abbia gestito la situazione molto male, nel senso che noi per chiedere che in Libia si intervenisse, si dialogasse con il governo o con i governi che c'erano, soprattutto ai fini del controllo dei flussi migratori, abbiamo aspettato sostanzialmente che lo facesse Macron. Io credo che in buona parte quello che sta accadendo ora sia stato deciso in realtà a Parigi e che il governo italiano si stia adeguando a qualcosa che Macron aveva deciso prima che si incontrasse il governo italiano, il che vuol dire anche qui che avevamo ragione noi quando chiedevamo che fosse invece l'Italia, che ha interessi particolarmente rilevanti in Libia se non fosse altro per la sua posizione geopolitica, che fosse l'Italia a prendere contatto con il governo, con i governi, aprire una trattativa, coinvolgere l'Unione Europea e fare in modo che si potesse affrontare questa questione. In ogni caso penso che si debba andare avanti per quel poco che si sta facendo. Noi ci siamo astenuti sulla missione quando è arrivata in Parlamento perché i contorni sono purtroppo dei contorni molto poco definiti e quindi la missione si può trasformare in qualunque cosa, però è un primo passo, insomma ci siamo astenuti anche per dire che non ci sfugge il cambio di passo del governo da questo punto di vista. Credo che si debba andare avanti e credo che non ci si debba spaventare di eventuali prese di posizione del governo di Sarraj, che mi sembrano più rivolte alla sua opposizione interna che non al rapporto con l'Italia. Del resto voglio dire, la Libia è comunque responsabile nei nostri confronti, perché se in 3 anni sono sbarcati 500.000 immigrati clandestini è anche colpa loro, possiamo mica farci invadere la nazione.
Intanto sul fronte interno la sinistra pare ritrovarsi su una cosa: da Pisapia a Renzi l'intenzione è di approvare la legge sullo ius soli entro la fine della legislatura. Sarà possibile?
Ma mi auguro di no, sarebbe francamente una follia, sarebbe una cosa contraria alla democrazia e contraria alla democrazia che non si potrebbe fare secondo me in questa legislatura, perché lo ius soli non è previsto in nessun programma elettorale. Questo governo è un governo sostanzialmente che non ha il consenso della nazione, tutte le volte che si è andati alle elezioni la sinistra ha straperso, il Parlamento è un Parlamento considerato per buona parte illegittimo, frutto di una legge elettorale incostituzionale, siamo in finire di legislatura, io non penso che si possa approvare a colpi di maggioranza una norma che incide in maniera così drammatica sul futuro della società italiana. Ricordo che non c'è alcun bisogno di approvare la legge sullo ius soli, l'Italia è la seconda nazione d'Europa per concessione di numero di cittadinanze, lo scorso anno 202.000 è stato il numero di nuove cittadinanze che abbiamo concesso a fronte di 470.000 bambini italiani nati, nessuno meglio di noi a parte la Spagna. E ricordo anche che non è vero che in Italia non si acquisisce la cittadinanza da minorenni, ricordo che invece il 40% di queste 202.000 nuove cittadinanze sono proprio minori, perché da noi intelligentemente la cittadinanza si acquisisce per trasmissione. Se i miei genitori stanno qui per 10 anni e acquisiscono la cittadinanza italiana, quando acquisiscono la cittadinanza italiana, se io sono minore, automaticamente acquisisco la cittadinanza italiana. È l'unico modo serio di fare questa legge. Per paradosso, se noi invece dessimo la cittadinanza a bambini cui genitori non sono italiani e quei genitori decidessero a un certo punto di tornare in patria, poiché la gran parte delle nazioni del mondo non riconosce la doppia cittadinanza, quel bambino si ritroverebbe straniero a casa sua. Sono le idiozie della sinistra che in realtà hanno un secondo scopo. Nessuno ricorda l'articolo 4 della proposta di legge sullo ius soli, che serve banalmente a fare una grande sanatoria e a dire che indipendentemente dall'età che hanno, da dove arrivano, come sono arrivati, se sono stati qui legalmente o illegalmente, eccetera, se dimostrano di stare da 5 anni sul territorio italiano, sono cittadini italiani. Perché la sinistra sta facendo questa norma? Perché non ha più italiani che la votano e spera di poter naturalizzare 1 milione di persone prima delle elezioni sperando che voti per il PD.
E nel centrodestra, che si appresta a concorrere nelle regionali in Sicilia, dopo gli ottimi risultati nelle ultime amministrative, il nodo Alfano ancora non si scioglie. Conferma il veto suo e di Salvini sull'alleanza con Alternativa Popolare?
Ma guarda, a me pare francamente folle che se ne parli, che se ne parli in questi termini. Io ho detto che noi non siamo alleabili con il partito di Alfano. In altre situazioni è accaduto che sono state fatte delle liste civiche di ispirazione e lo abbiamo tollerato. È accaduto in Liguria, è accaduto in altre realtà, se accadesse anche in Sicilia, io su questo non metto il veto e non mi interessa. Ma non si usi la Sicilia, come poi mi pare stia dicendo ormai chiaramente Forza Italia, per fare a livello nazionale un accordo con Angelino Alfano alle prossime politiche, perché a qualcuno sfugge che mentre noi parliamo di allearci o non allearci con Alfano, Alfano sia al governo nazionale che al governo siciliano governa con la sinistra. Quindi c'è qualcosa che non funziona in questo ragionamento, c'è qualcosa che proprio non funziona. Questa gente ha, insieme a Renzi, ai suoi, a Crocetta, ai suoi amici, ha tradito l'Italia e io voglio fare invece un'alleanza di patrioti. Vorrei che l'Italia avesse un governo che fa i suoi interessi e non quelli di qualcun altro.
E infine, onorevole Meloni, una curiosità. Poco più di un anno fa veniva sconfitta al primo turno delle amministrative per Roma. Alcuni videro nella sua candidatura una prova di forza di Salvini contro Berlusconi, che ricordiamo appoggiò Marchini. Ripensandoci, lo rifarebbe?
Guardi, intanto mi consenta, ma adesso che la prova di forza fosse di Salvini contro Berlusconi, questo accade in un mondo nel quale, diciamo, non si considera mai che una donna possa scegliere per sé, e si considera sempre che una donna debba essere strumento di un uomo. Ma ricordo, con tutto il rispetto per i miei alleati, che del 22% di consensi che io ho fatto a Roma, il 18% l'ho fatto da sola. Quindi non era una prova di forza di qualcun altro, era una scelta per la capitale. Io ho dimostrato di aver avuto ragione, perché ero obiettivamente l'unico candidato che poteva arrivare al ballottaggio per il centrodestra e non sappiamo come sarebbe finito il ballottaggio. Non è andata così, probabilmente anche perché si aveva paura che una donna potesse crescere e che Fratelli d'Italia, il partito che io rappresento, potesse affermarsi. Lo rifarei 100 volte, lo rifarei per quello che quella campagna elettorale mi ha dato, lo rifarei perché era giusto farlo, lo rifarei perché era a maggior ragione giusto nel momento in cui mi hanno detto che non potevo farlo perché aspettavo un bambino, e quindi l'ho fatto anche per dimostrare che una donna in gravidanza può fare le scelte che vuole e è perfettamente in grado di affrontare qualunque cosa se lo sceglie lei, e quindi sì, lo rifarei.
E una donna è ora sindaca della capitale.
Purtroppo con risultati abbastanza drammatici per ora.
E Roma è in una situazione veramente, diciamo così, tragica. Riuscirà ad uscirne fuori?
Ma io credo che la capitale abbia gli anticorpi per uscirne fuori. Credo che abbia gli anticorpi per fare molto, molto, molto meglio di quello che sta facendo. Credo che abbia bisogno di una guida capace, di qualcuno che sappia parlare ai romani anche delle difficoltà che la capitale comunque ha, e di qualcuno che possa aprire un contenzioso serio con il governo nazionale sul tema dei poteri di Roma, perché Roma è una città incredibile, enorme, è tantissime cose e viene gestita con gli stessi poteri di un comune di 1000 abitanti. È normale che non ce la possa fare, ma bisogna avere il coraggio di aprire una vertenza con il governo nazionale per ottenere di più.
Meloni, e ora è in pausa estiva, cosa si aspetta alla riapertura dei lavori?
Beh, la riapertura dei lavori mi aspetto che finalmente si possa andare verso libere elezioni, che gli italiani abbiano la possibilità di scegliere il prossimo governo e possibilmente con delle regole che consentano loro di avere un governo scelto da loro e non imposto dall'alto, e lavoro per mettere in campo dalla ripresa una proposta politica nell'interesse dell'Italia, degli italiani e la difesa del nostro lavoro, delle nostre imprese, dei nostri confini, delle nostre famiglie, della nostra identità, delle nostre tradizioni. Questo lavoro per fare, spero e mi aspetto che gli italiani ci diano consenso.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.